la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Buongiorno anche da Chiara Brilli e da Mirko Ropolo in regia per la prima fascia informativa locale di Controradio della giornata Newsline, mercoledì 11 ottobre, 8 passate da 4 minuti, migranti, lo sbarco a Livorno della Life Support di Emergency, infatti è arrivata ieri per sbarcare le 69 persone, ieri sera soccorse in tre distinti interventi realizzati tra sabato e domenica nel Mediterraneo centrale, rimarranno tutte in Toscana, tra di loro anche una bimba disabile di 4 anni paraplegica dalla nascita, presa in carico dal Maier, accompagnata dalla madre. Avremo in diretta il capomissione della Life Support e poi naturalmente il Viola Park tra grand opening e ingressi non graditi. La Fiorentina si prepara al taglio del nastro, scattato naturalmente il countdown dell'inaugurazione del Rocco Bicommisso Viola Park, che vedrà la luce e i fuochi d'artificio questa sera. Un centro sportivo tra i più all'avanguardia d'Europa, protagonista del maxi evento progettato per l'occasione, mentre non si placano le critiche per l'accesso non permesso a un giornalista perché non gradito alla società. Avremo in collegamento sia il sindaco di Bagno a Ripoli che il sociologo, scrittore e opinionista Pippo Russo con noi. Intanto è ufficiale, Euro 2032 si svolgerà in Italia e Turchia, una grande opportunità per riqualificare gli stadi italiani e specialmente per Firenze, ha dichiarato Nardella, che ne ha approfittato per spingere l'acceleratore sul dovere di procedere con il progetto del nuovo stadio Franchi, senza il quale, dice, non potremo ospitare gli europei. I conti in rosso della Fondazione Teatro della Toscana, ore di CDA e consultazioni oggi sul futuro economico, i tagli e lo scenario della cassa integrazione da scongiurare per i lavoratori di Pergola, Refredi ed Era di Pontedera. E poi una storia, aprire la scuola un po' prima la mattina agli studenti che arrivano presto perché non stiano troppo tempo fuori ad aspettare, specialmente nei mesi che ci vedranno entrare nel l'inverno, inizierà freddo e pioggia, un piccolo gesto, insomma, oltre la didattica che mira a rendere la scuola un luogo di inclusione. Avviene all'Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo, ne parleremo con il preside. Tutto questo in Newsline, come sempre anche il LAM in apertura, in collegamento con noi quest'oggi. Matteo Rossi, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti. Ma non cambia niente rispetto ai giorni scorsi, c'è ancora alta pressione, ancora caldo anomalo, valori massimi intorno ai 27-28 gradi, c'è questa nuvolosità di tipo basso nelle prime ore del mattino che poi tende gradualmente a dissolversi, questo rimarrà anche nella giornata di domani e anche dopodomani, quindi situazione piuttosto stazionaria. Comincia a cambiare qualcosa a partire direi da domenica, si abbassa il flusso perturbato atlantico, qualche pioggia si registrerà probabilmente appunto tra domenica e lunedì, poi bisognerà vedere meglio nei prossimi giorni come evolve la situazione, quanto la Toscana sarà interessata dal passaggio di sistemi perturbati. Al momento qualche pioggia è prevista, insomma, lo vedremo meglio nei prossimi giorni.
Eh sì, infatti non chiediamo altro perché siamo più in attesa, diciamo, di quello che verrà che delle giornate, delle ore che si avvicinano, perché la stabilità, insomma, è abbastanza, la replica del meteo e delle giornate scorse, del caldo sta proseguendo, ma ci aggiorneremo naturalmente con il LAM. Buona giornata e buon lavoro a Rossi e a tutto lo staff.
Buongiorno a voi, a domani.
Sono in corso i controlli sulla tassa rifiuti. Non hai pagato o non ti sei ancora registrato? Mettiti subito in regola. Paghi la sanzione ridotta del 50%.
Questo è un consiglio utile di Alia, servizi ambientali.
Rock Contest 2023, 35esima edizione. Il concorso nazionale per musicisti emergenti riparte con i primi due imperdibili appuntamenti.
Prima selezione martedì 17 ottobre. Seconda selezione giovedì 19 al GLU Alternative Concept Space. Via Fanti 20, Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito con voto di pubblico e giuria.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest e vota online il tuo progetto preferito.
Rock Contest, iniziativa di Controradio e Controradio Club. In collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze e Publiacqua, il sostegno di SIAE, sponsor BEC Speakers.
Controradio.
Ti Diamo il buongiorno, ci colleghiamo in diretta con il capo missione della Life Support di Emergency, Emanuele Nannini, ben trovato.
Buongiorno.
Allora, come abbiamo raccontato nelle anticipazioni, la nave ha attraccato ieri sera alla banchina 57 della stazione marittima del porto di Livorno alle 20:30, scortata da una motovedetta della Capitaneria. 69 migranti provenienti da vari interventi che voi avete realizzato nel fine settimana, raccolti di origine libica, marocchina, egiziana, siriana. 69 persone, tra cui anche bambini, Nannini.
Siamo stati impegnati in tre operazioni di soccorso, la prima davanti all'acqua internazionale della Libia e le altre due a sud di Lampedusa in Sar Maltese. In tutti e tre i casi si trattava di piccolissime imbarcazioni che avevano serie difficoltà alla navigazione, per fortuna siamo riusciti a trovarli in tempo perché non avrebbero avuto tanta possibilità di muoversi ancora.
Come stanno procedendo adesso le operazioni di primo soccorso?
Noi abbiamo completato lo sbarco ieri sera a 1:00 di notte con un'ottima collaborazione delle autorità locali che hanno fatto tutti i controlli sanitari e hanno preso in carico i naufraghi.
Ci conferma, c'era anche una bambina disabile di 4 anni che è stata presa in carico dal Maier.
Sì, noi non sappiamo la destinazione dei sopravvissuti, però avevamo appunto segnalato diversi casi, tra cui quello di questa bambina nata con una disabilità.
Quanti giorni di navigazione ci sono stati complessivamente?
Alcuni di loro navigarono già da 48 ore e dalla zona in cui li abbiamo salvati a Livorno abbiamo impiegato circa 4 giorni per arrivare, 3 giorni e mezzo. A confronto a un porto siciliano diciamo che avrebbe impiegato semplicemente 24 ore, perciò arrivare a Livorno è stato purtroppo un peso aggiuntivo per le persone che abbiamo salvato, ma soprattutto un costo e un impegno aggiuntivo per la nostra organizzazione.
Ricordiamo che la Life Support è la nave di ricerca e soccorso di Emergency, operativa se non sbaglio dal 2022 nel Mediterraneo centrale, oltre 1000 le persone che avete soccorso.
Sì, siamo stati impegnati a dicembre in 13 missioni, questa era la 13ª, e in 21 operazioni di soccorso, visto che in diverse missioni siamo riusciti a trovare tutta l'imbarcazione. Si è trattato sempre di soccorsi abbastanza complicati proprio per il tipo di imbarcazione in cui viaggiano le persone. Purtroppo spesso siamo stati costretti ad abbandonare l'area di ricerca a causa della nuova legge che ci costringe di dirigerci senza ritardi e con la massima velocità verso il porto assegnato. Anche l'altro giorno, quando ce ne siamo andati diciamo dalla zona di ricerca e soccorso, abbiamo lasciato questo mare che è diventato la rotta migratoria più pericolosa del mondo senza nessun'altra nave che potesse fare questo lavoro importantissimo che cerchiamo di fare anche noi.
E nonostante tutti gli scenari di politica internazionale, la cronaca che ci arriva dalle scelte governative di rispetto non tanto alla gestione dell'arrivo quanto a un sistema che sui territori sta saltando, voi non avete appunto notizie di dove poi vengono destinati i migranti, però sapete quanta sofferenza c'è a questo punto per una dinamica che salvando vite umane poi rischia di finire in un meccanismo a imbuto?
Purtroppo spesso la questione migratoria viene politicizzata, noi quello che diciamo da un lato è di non fare politica in mare, perché in mare bisogna salvare vite e poi cercare di avere un approccio su diversi livelli, non uscire un po' da questo contesto emergenziale, cercare di combattere le cause che portano queste persone a scappare dalle loro case, creare dei canali sicuri per la migrazione, che è l'unico strumento contro l'immigrazione illegale, contro i trafficanti, e poi cercare di avere un sistema coordinato di ricerca e soccorso nel Mediterraneo dove tutti gli attori, inclusi le organizzazioni, possono lavorare insieme per ridurre morti che sono assolutamente evitabili.
Grazie Emanuele Nannini per questo collegamento capo missione di Life Support, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
E alle 8:14 minuti diamo uno sguardo ai giornali locali di oggi, principali titoli. La Nazione sceglie di aprire col virgolettato sugli europei, in Italia il Franchi ci sarà. del sindaco Nardella. L'assegnazione della UEFA al nostro paese, alla Turchia, con questo la strada per il nuovo stadio sembra spianata, dice il sindaco. Avanti con il progetto, coglie l'occasione, sfrutta l'occasione. Naturalmente tutto questo si inserisce in un contesto in cui il futuro della Fiorentina e degli spazi in cui appunto potrà vivere la sua attività sportiva e condividerla con i tifosi è al centro dell'apertura del Viola Park oggi, questa sera, a partire dalle 18, un grande evento che si inserisce tutto in una riflessione rispetto sia a quella struttura di oltre 110 milioni di euro con una progettualità all'avanguardia dell'architetto Casamonti, sia con la questione dell'impasse rispetto alla riqualificazione dello stadio Franchi. Il Tirreno invece si concentra sull'anniversario, e il quarto dalla scomparsa di Cataleia, la bambina appunto di cui sono in corso le ricerche ormai dal 10 giugno scorso. Cercate Cata nei palazzi, il virgolettato, il grido della madre della bimba scomparsa dall'ex Astor, la rabbia del padre, gli investigatori non ci stanno dicendo più nulla. Il teatro, la Fondazione Teatro della Toscana invece, d'apertura sulla Repubblica, i conti in rosso, i soci no ad altri soldi. Oggi il consiglio di amministrazione, come vi abbiamo raccontato anche negli spazi informativi di ieri, oggi è una giornata particolarmente importante, il CDA si riunirà per affrontare i tagli e scongiurare la cassa integrazione per i lavoratori di Pergola, Rifredi ed Era di Pontedera, e il sindacato dichiara: non sapevamo del deficit sul 2024. Questo per quanto riguarda i principali titoli di oggi e temi che andremo poi anche ad approfondire nell'arco di Newsline. Ma alle 8:16 minuti vogliamo raccontarvi una storia che ci ha colpito, perché nella sua normalità è un gesto che ha tanti significati e soprattutto va incontro ai giovani in un'ottica che fa vedere la scuola oltre la dimensione didattica, istituzionale, ufficiale, formale, consueta, e dà davvero un segnale di inclusione. Parliamo di una sorta di prescuola al Marco Polo, all'Istituto Tecnico per il Turismo, ma ce lo facciamo raccontare dal preside Ludovico Arte. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
Allora, aprire la scuola un po' prima la mattina agli studenti che arrivano presto per varie esigenze di trasporto pubblico, di genitori che devono entrare al lavoro, come mai questa scelta?
Ma noi abbiamo cambiato l'orario delle lezioni, iniziando alle 8:15 la mattina invece che alle 8, per una serie di ragioni che insomma ora non sto a spiegare, e abbiamo chiesto all'Autonomia Toscana di allineare finché era possibile gli orari. Questo è stato possibile in parte sì e in parte no. Quindi quello che succede è che la mattina molto presto, già verso le 7:20, 7:30, arrivano dei ragazzi per due motivi: o perché arrivano da lontano e i bus li lasciano molto presto, o perché i genitori devono andare a lavorare. Quindi si trovano ad aspettare tanto, anche un'ora, fuori dalla scuola. Ancora è bel tempo, però fra un po' arriverà il freddo e la pioggia, eccetera. E allora ci hanno chiesto anche alcuni genitori, alcuni ragazzi, se potevano entrare a scuola. Questo fatto di entrare a scuola apre un po' di problemi, perché naturalmente io non posso far entrare tantissimi ragazzi prima, perché poi c'è un problema di gestione rispetto anche ai custodi, eccetera. E allora abbiamo deciso di fare una cosa, di far entrare soltanto quelli che arrivano molto presto e che quindi davvero devono aspettare un'ora fuori. Quindi alle 7:35 noi apriamo, il tempo che i custodi aprano la scuola, facciamo entrare i ragazzi che si trovano già fuori. Parliamo di 30-40 ragazzi che arrivano molto presto, facciamo entrare loro, e poi a una certa ora richiudiamo il portone, e quelli che invece devono aspettare un po' di meno stanno fuori, perché se fossero 600-700 non ce la faremmo a gestirli. E poi naturalmente quando suona la campanella entrano poi.
Preside Arte, cosa succede in questo momento, in questa bolla temporale che avete appunto inserito in un contesto comunque di apertura, di accoglienza? I ragazzi se lo aspettavano, come hanno reagito e che tipo di attività svolgono?
Ma succede una cosa in realtà molto naturale, molto serena. Noi facciamo aprire il bar, i ragazzi si mettono in una zona che è l'aula studenti o dei tavolini davanti al bar, e c'è una scena che davvero fa tenerezza, anche se sono ragazzi adolescenti, non sono bambini. Si siedono tranquilli a questi tavoli, qualcuno va al bar a prendere un caffè, e poi sono con i libri aperti a ripassare le lezioni, i compiti che hanno in quella giornata. Davvero non succede nulla di terribile, qualcuno teme storie di sicurezza, rischi di chissà quale tipo, in realtà non succede nulla, i ragazzi conversano amabilmente, ancora un po' addormentati perché la mattina molto presto, e quindi mi è sembrata un modo molto semplice, anche quasi banale, di accogliere i ragazzi che appunto dovrebbero aspettare molto tempo fuori. È una scena di scuola normale, un piccolo segno di attenzione appunto per questi ragazzi,
che va un po' al di là di quella, no, che è l'iter, la procedura, quello che può essere appunto consentito. Immagino che lei un po' arrivi al limite, no, in qualche modo spende anche quella che è la sua responsabilità per scelte che vanno incontro prioritariamente ai ragazzi e ai loro bisogni.
Sì, c'è, onestamente, ora dico una cosa su cui non tutti saranno d'accordo, una esasperazione del tema della sicurezza. Ci sono scuole che non fanno più i viaggi di istruzione per il terrore che succeda qualcosa, e questo terrorismo sul fatto che va tutto proibito, tutto impedito perché può succedere qualcosa, è davvero devastante sul piano didattico, educativo, relazionale. Siamo tutti attenti al tema della sicurezza e facciamo il possibile, però questa cosa non deve impedire la vivibilità della scuola. Ora in questo caso parliamo di scuola, ma si potrebbe parlare di altri temi. Quindi va trovato un punto di equilibrio, accogliere i ragazzi che non stanno fuori un'ora sotto il freddo e la pioggia, paradossalmente per me è un segnale di maggiore sicurezza. I ragazzi sono più sicuri se entrano prima a scuola piuttosto che tenerli fuori al freddo e al ghiaccio. Quindi è un problema di interpretazione del tema della sicurezza. Penso che prima debba venire il benessere dei ragazzi, e la sicurezza va curata, ma con buon senso. Questo è quello che stiamo cercando di fare. Ci saranno dei rischi, ma insisto, dal mio punto di vista sono più i rischi a tenerli fuori che a farli entrare.
E allora, prima di un messaggio che leggiamo al 342-8104-111, ci è arrivato anche un sonoro, lo apriamo, è a scatola chiusa, sentiamo.
Non c'è niente da dire e da fare, arte è unico, sempre avanti con la semplicità di quello che propone, avanti, arte.
Ecco, arte.
Daniela.
Mi collego a ruota, Daniela, perché un altro ascoltatore ci scrive, ma ogni volta che ci sono innovazioni scolastiche si parla del Marco Polo, ma gli altri dirigenti, oltre ad arte, che fanno? Allora, da un lato lei, dobbiamo dirlo, è un ottimo comunicatore, cioè riesce a far andare al di là delle mura scolastiche quelle che sono iniziative che magari ci sono in altri contesti, ma forse non vengono così valorizzate. Però in realtà c'è anche quella parte di suoi colleghi che si attiene molto scrupolosamente a limiti, senza pensare a possibili, ecco, soluzioni alternative o affiancandole ad altre progettualità.
Allora, ci sono tre situazioni, mi verrebbe da dire. Una, quella ultima che tu stai dicendo, Chiara, cioè di presidi e insegnanti che pensano che la scuola debba essere innanzitutto ordine e disciplina, e quindi applicano le regole in modo tassativo e spesso bloccando tutta una serie di iniziative in nome di una sicurezza assoluta, diciamo. Poi ci sono anche tante buone prassi di presidi e insegnanti che però magari preferiscono stare in silenzio e non esporsi perché magari hanno un carattere più riservato del mio, e quindi ci sono altre storie di scuola positive che vengono meno raccontate. Io ho scelto un'altra strada ancora, che è quella di provare ad attuare un rinnovamento della scuola, ma anche di espormi. Con tutti i rischi di questa storia, capisco che la sovraesposizione poi suscita critiche di vario tipo. Io credo, faccio anche quella piccola rubrica che ho su Repubblica e con la disponibilità rispetto ai mass media, che sia importante raccontare la buona scuola, perché troppo spesso si parla di scuola quando mancano i supplenti, quando cascano i calcinacci, quando ci sono dei problemi, e non si raccontano le buone storie di scuola che ci sono, di presidi, di insegnanti, di personale ATA che tutti i giorni prova a preoccuparsi e a prendersi cura degli studenti. Penso che sia importante raccontarli, e io continuerò a farlo perché credo che vada un po' cambiata la narrazione che circola sul mondo della scuola.
Concordiamo, e infatti siamo qui a condividere queste e a diffondere queste belle iniziative proprio nell'ottica di comunicare una chiave di lettura, una narrazione diversa, cercando appunto di dare strumenti, no? Strumenti in positivo che possono essere applicati e che già vengono sperimentati in contesti come quelli del Marco Polo. Ci arrivano molti messaggi di sostegno e di riflessione anche sul concetto di sicurezza e della sua esasperazione all'interno di alcuni contesti come quello scolastico. Noi ringraziamo e salutiamo il preside del Marco Polo Arte per essere stato con noi. Buona giornata.
Grazie, grazie Chiara della vostra gentilezza, grazie.
Mirko Ropolo, tu devi sentirti
buongiorno.
Tutta la responsabilità, buongiorno,
certo, certo,
della musica
buongiorno.
Che mandi durante,
pure.
Durante Newsline, perché insomma me la devi motivare, te lo dico, perché
certo.
Mi devi anche educare, perché certi ambiti.
No, non esageriamo, però
però insomma vorrei la tua consulenza in tempo reale, live. Adesso ecco, dopo Ludovico Arte hai scelto di mettere questo pezzo, perché?
Non c'è un perché, effettivamente non c'era un perché. No,
però
no,
mette bene
Stepping Out, che era un brano di Joe Jackson, è una cover questa degli American Hi-Fi, uscita nel 2020. Tra l'altro gli American Hi-Fi hanno fatto un album dove ci sono tutti i brani che loro, che i componenti della band, ascoltavano nell'adolescenza, nella giovinezza, e quindi per rendere omaggio a queste canzoni colonne sonore, allora ho pensato un po' agli adolescenti, a quello nel corso degli anni hanno ascoltato, e magari perché no, insomma, io ricordo di i miei compagni di classe e io compreso, che ascoltavamo le cassettine tra una cosa e l'altra nella ricreazione.
Qui lo sapevo, cioè, che mi tornavi sul vintage, ma io ti porto avanti.
Ascoltavamo musica nei momenti di vuoto, no? Mentre si aspettavano.
Certo.
Questo. Quindi immagino, no? All'epoca, se ci fosse stato all'epoca nostra, la mattina arrivavi a scuola, tanto ti ascoltavi qualcosina, poi
Walkman all'orecchio.
Certo.
Ma a proposito di giovani, poi noi metteremo anche alcuni pezzi del Rock Contest, dei ovviamente giovani selezionati al Rock Contest, perché si avvicina la data di inizio della selezione. L'appuntamento è il 17 di ottobre, dunque martedì sera, prima fase di eliminazione, e quindi poi vi daremo tutte le informazioni, già ci sono sul nostro sito controradio.it, e via via, appunto, come di consueto, vi presentiamo i vari gruppi che sono stati sapientemente selezionati. Ma sono le 8:29 e quindi scatta il countdown per la linea a Milano e le trombe di Popolare Network. Noi poi torniamo e andiamo a Bagno a Ripoli, andiamo al Viola Park, perché veramente stasera si parla non di taglio del nastro, ma di grand opening, evento con fuochi d'artificio, tutto in realtà molto ancora segreto rispetto alle modalità di questa festa, che vedrà tantissimi personaggi pubblici, politici, locali e nazionali. La lista è lunghissima, gli inviti sono strettamente personali e lo spettacolo si annuncia in chiave, insomma, di show americano. D'altronde il patrone è commesso e ci ha messo del suo anche dal punto di vista artistico e tecnologico. Quindi parleremo di questo, ma anche di cosa significa il Viola Park per il territorio fiorentino e come si inserisce in una riflessione che vede troppi stop and go rispetto alla riqualificazione dello Stadio Franchi e agli scenari di un nuovo stadio per Firenze. Tutto questo con il sindaco di Bagno a Ripoli Casini e con il sociologo, scrittore ed opinionista Pippo Russo alle 8:40 su Controradio.
Popolare Network, buongiorno, le notizie. Salito a 950 il numero dei morti palestinesi dopo un'altra notte di raid aerei sulla striscia di Gaza. L'esercito israeliano ha detto di avere colpito più di 450 obiettivi di Hamas. Stiamo andando verso un incremento degli attacchi verso la striscia. La massima priorità è eliminare i comandanti dell'organizzazione, così ha detto il portavoce militare. Intanto sono ripresi i lanci di razzi anche da Gaza. Secondo i media israeliani, un edificio a Sderot nei pressi del confine con la striscia è stato colpito. Non ci sarebbero vittime perché la città è stata completamente evacuata. Oggi il segretario di Stato americano Anthony Blinken arriva in Medio Oriente, resterà fino a venerdì, visiterà Israele e la Giordania. A Bruxelles invece è in programma per oggi il vertice dei ministri degli esteri della NATO. L'amministrazione Biden si starebbe coordinando queste ore con altri paesi per creare un corridoio umanitario che consenta ai civili di Gaza di scappare dalla guerra. Mentre la situazione umanitaria nella striscia è sempre più preoccupante, gli sfollati sono 260.000. Il governo a Gaza ha fatto sapere che la società che rifornisce la striscia di elettricità potrebbe chiudere entro poche ore perché sta finendo le riserve di carburante, mentre dai valichi di frontiera, per ordine del Ministero della Difesa israeliano, non entra più niente, neppure acqua e cibo. Di tutto questo scenario ha discusso ieri anche il Parlamento italiano. Lo stratagemma dei voti incrociati ha permesso di evitare la spaccatura, di approvare tutte e quattro le mozioni presentate, salvando almeno le apparenze. Il confronto parlamentare tra maggioranza e opposizione si è incentrato molto sul tema degli aiuti alla Palestina. Nella mozione di maggioranza c'è un esplicito impegno del governo affinché gli aiuti della cooperazione italiana non finiscano nelle mani di Hamas. Questo controllo c'è sempre stato e il governo italiano ha peraltro già in realtà tagliato tutti i fondi all'autorità nazionale palestinese, come spiega Paolo Pezzati, policy advisor di Oxfam.
su questo punto dei fondi, cito testuali parole, il governo si impegnerà di verificare che i fondi siano effettivamente usati a fini umanitari e non per altri scopi. Fare questo tipo di affermazioni rischia di essere un autogol o comunque rischia di mettere in imbarazzo le proprie strutture, perché tutti i fondi del Ministero degli Esteri poi vengono monitorati sia ex ante e sia ex post da parte dell'Agenzia Italiana della Cooperazione e lo Sviluppo. Cioè, dire questo è come dire che fino adesso gli operatori del Ministero degli Esteri e dell'Agenzia forse non hanno operato al meglio. Ecco, io sarei molto più prudente nel dire queste cose. Tra l'altro, detta fra di noi, l'Italia quest'anno aveva già deciso, prima dell'attacco di Hamas, di azzerare i fondi alla Palestina, dopo che per decenni è stato un paese prioritario.
Quindi non erano nemmeno previsti dei fondi quest'anno a livello italiano destinati alla Palestina.
No.
Ed è stato questo governo che ha deciso di azzerarli.
Sì.
Una donna è rimasta ferita nel corso di un bombardamento russo contro la città ucraina di Nikopol questa notte. Le forze di Kiev hanno invece colpito la città russa di confine di Bryansk con dei droni che, secondo il governatore della regione, sarebbero stati abbattuti. Stamattina gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev per un valore di 120 milioni di dollari. Nuova forte scossa di terremoto ha colpito stanotte alle 3 l'Afghanistan, magnitudo 6.4 sulla scala Richter, con epicentro ad appena 15 km di profondità a nord-ovest di Herat. Sabato scorso una scossa leggermente minore di 6.3 aveva provocato, sempre nella stessa zona, quella di Herat, devastazioni e oltre 2.000 morti. Al momento non ci sono informazioni ulteriori sulle conseguenze della scossa di questa notte. 8:35 minuti è tutto per questa edizione, ci sentiamo con gli aggiornamenti alle 9:30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questi minuti. In A1 per incidente sono 8 i chilometri di coda tra Viva 1-11 e Firenze Sud nella carreggiata verso Roma. Direzione nord, rallentamenti per traffico tra Calenzano e Viva 1 Variante. In A11 code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per traffico intenso tra Pistoia e il bivio con la 1, il tutto verso Firenze. E arriva in Fipini per lavori 2 km di coda in direzione mare tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Ovest. Per traffico inoltre code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. In carreggiata opposta coda in uscita a Santa Croce. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
MITA, Made in Italy Tuscany Academy. Il primo istituto tecnico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. MITA, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Grazie al Ministero dell'Istruzione e Regione Toscana Giovani Sì.
Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatredimbarco.it. Sabato 14 ottobre alle 21, Teatro Libero di Palermo presenta A Number di Carol Churchill, uno spettacolo in cui il rapporto ancestrale tra padre e figlio incontra il tema attuale della replicabilità.
Contro radio.
Too much information, well I said you got far off it. Come out to
said your me, let's go for something. Kiss I better send you now. Kiss I better be alive. Singing for your questions, but you stole it all my answers. Too much entertainment, drunk my nights out on the corner. Tell me that you see the ghost, I tell me what to fear the most.
Alle 8:39 minuti la linea torna negli studi di Controradio. Parliamo del Viola Park e non solo. Diamo il buongiorno al sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ben trovato.
Salve, buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
Allora, intanto, sindaco, come sta vivendo queste ore di immagino emozione per quello che è il grande giorno del Viola Park, con tutto quello che comporterà? Poi ne parleremo.
Sì, certo, con grande emozione sicuramente, era un giorno che attendevamo davvero da tanto tempo, però insomma per il momento si vive la normalità, però oggi sarà sicuramente un grande giorno.
Allora, cosa rappresenta questa struttura non solo per il territorio di Bagno a Ripoli, ma come esempio di architettura all'interno del contesto sportivo e del territorio locale? Abbiamo perso Casini.
Troppolo. No, ci sono. Eccoci. Scusate, è rimasto bloccato. No, assolutamente rappresenta un unicum in Italia e sicuramente un esempio di architettura sportiva a livello europeo, perché un centro sportivo di queste dimensioni, di questa qualità, con il concetto di base, cioè genere e generazioni, che unisce sia le squadre giovanili con le prime squadre, sia le squadre maschili che con le squadre femminili, è senz'altro un punto molto avanzato di fare sport sicuramente di livello professionistico, sicuramente legato al calcio, ma che rappresenterà davvero un esempio per tante altre realtà in Europa e non solo. Per cui noi siamo molto contenti, molto orgogliosi che questa bella sfida che viene lanciata nel territorio fiorentino parta proprio da Bagno a Ripoli, parta dalla Fiorentina e parta da un investimento che, devo dire, rappresenta anche un bellissimo esempio di partnership tra pubblico e privato che oggettivamente ha funzionato bene, dove in tempi brevi si è realizzato un grande investimento e sicuramente di altissima qualità che valorizza il territorio di Bagno a Ripoli e la sua cittadinanza.
Ma perché, sindaco, c'è stata una condivisione subito che ha portato anche a uno snellimento delle procedure, una volontà di società, amministrazione? Cos'è che ha funzionato in questa sinergia?
Beh, sicuramente è stato uno degli esempi, ma non l'unico. Ne parliamo molto di Viola Park, ma ci sono anche tantissimi altri esempi a Bagno a Ripoli che hanno creato condizioni per importanti investimenti. Penso agli investimenti delle grandi aziende di moda, penso agli investimenti ad esempio di alcune strutture, di alcuni stabilimenti farmaceutici, penso cioè alla Biomerie, a Fendi, a Givenchy, che si sono insediate in questi ultimi anni a Bagno a Ripoli. Questo è frutto anche di un lavoro dell'amministrazione comunale da un punto di vista urbanistico. Noi abbiamo inserito delle norme all'interno dei nostri strumenti urbanistici che, diciamo, danno un percorso sicuramente velocizzato, molto rigoroso, molto attento alla sostenibilità, che è un elemento fondamentale, però anche abbastanza snello per permettere la realizzazione di insediamenti produttivi per aziende leader che hanno soprattutto piani di assunzione importanti. Questo, ripeto, nel rispetto rigorosissimo delle norme e soprattutto della sostenibilità ambientale, per cui si sono realizzati in questi anni investimenti ad alto valore architettonico ambientale che hanno creato le condizioni per oltre 2.000 posti di lavoro in più creati, questo ci dimostrano i dati, soltanto negli ultimi 3 anni, ma che sono destinate anche a crescere come dati proprio frutto dei nuovi investimenti che si stanno facendo.
Senta,
e questo è avvenuto
sì.
tramite una tensione massima all'ambiente, perché lo stesso Vela Park, ma anche gli altri investimenti, sono assolutamente di altissimo livello architettonico, attenzione alla sostenibilità in tutti i suoi aspetti, e questo sicuramente penso possa essere veramente un modello per di partnership tra pubblico e privato.
Allora, stasera sarà sicuramente un grande evento anche in termini di partecipazione, poi però comunque ci sarà una quotidianità che vedrà un grande afflusso. Molti ascoltatori ci scrivono preoccupati di quel territorio per l'impatto, no, della questione anche sulla circolazione, della quantità di tifosi che arriveranno. Qual è la situazione sul fronte parcheggi e accoglienza?
Allora, sul fronte parcheggi e accoglienza, oggi parliamo chiaramente
sì,
di uno dei primi eventi e di un evento straordinario, l'inaugurazione, è atteso veramente il massimo della capienza possibile della struttura, intorno alle 3.000 tifosi, poi ci sono ovviamente operatori, c'è sicuramente operatori, catering, insomma tutti coloro che lavoreranno per la riuscita di questo grande evento. Oggi siamo davanti veramente a un grande evento, per cui, come dire, ci possono essere qualche piccolo disagio, qualche rallentamento, ci può essere. È ovvio che questa è una cosa straordinaria. È altrettanto importante sottolineare come l'amministrazione del Comune di Bagnaripoli abbia messo a disposizione una serie di parcheggi per garantire le necessità di sosta. Anche la Fiorentina ha ovviamente fatto la sua parte, anche alcuni privati hanno dato disponibilità per mettere a disposizione delle aree dove ci fosse bisogno per la sosta. Tutto questo, naturalmente, voglio sottolinearlo, è in attesa dell'arrivo alla tranvia Bagnaripoli, che ovviamente organizzerà in modo diverso anche tutta la mobilità, però oggettivamente non sarà certo la quotidianità. È un centro sportivo che non sta fondamentalmente aggravando la viabilità sulla zona, che invece soffre semmai di altre situazioni che speriamo siano sempre più straordinarie e che non si realizzino mai, però purtroppo succedono quando ad esempio c'è delle chiusure sulle autostrade, lì si cresce il problema, su cui voglio essere sincero, stiamo affrontando la questione anche con il Ministero e con le autostrade stesse, perché non può reggere quando sulle chiusure della autostrada, il tratto Firenze Sud, Incisa, che tutto il traffico italiano passi dalla via di Rosano. Questo è semmai il vero problema che ha causato dei disagi anche nei giorni scorsi. Il Vela Park sta risultando sicuramente sostenibile anche da un punto di vista viabilistico. Tutto in attesa, ripeto, della tranvia, che poi darà anche un maggior, non soltanto a Vela Park, ma a tutta la cittadinanza di Bagnaripoli, a tutta Bagnaripoli, un sistema di mobilità molto più moderno, diverso, più efficiente.
Grazie Sindaco Casini, la lasciamo a questa giornata abbastanza concitata, immaginiamo che culminerà questa sera, la racconteremo con Andrea Montigiani di TIF in collegamento anche nei nostri spazi informativi. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata a tutti quanti.
E io saluto il Pippo Russo, opinionista, scrittore, sociologo, spesso ai nostri microfoni, che ha ascoltato anche l'intervista a Casini. Ben trovato Pippo.
Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Andiamo per ordine cronologico, innanzitutto l'apertura di questa sera e questo contesto così portato ad esempio può davvero fare da traino per sbloccare una concezione appunto di progettualità, di infrastruttura in ambito sportivo?
Ma sicuramente è una realizzazione molto importante. Ora ridimensionerei un po' l'enfasi, non è l'unica, ci sono tanti altri centri sportivi multifunzionali che accolgono le varie branche di attività di un club calcistico sportivo. Certo, per il territorio fiorentino è una grande novità, è la dimostrazione che se si vuol fare qualcosa si riesce a farla. Per la Fiorentina può essere una grandissima opportunità, sia per quello che riguarda lo sviluppo sportivo, sia per quello che riguarda la patrimonializzazione della società, che a questo punto viene ad avere un asset, un bene di grandissimo peso, e questo ne aumenta certamente la forza. Quindi in questi termini stiamo in presenza di un'operazione assolutamente positiva.
Intanto non si placano le critiche per l'accesso non permesso, no, al giornalista Matteini, che abbiamo raccontato anche su queste frequenze perché non gradito alla società, e Francesco, un nostro ascoltatore al 342-8104-111, fa riferimento proprio a questo. Dopo quanto accaduto al vostro collega Matteini, mi auguro che nessun giornalista partecipi all'inaugurazione del Viola Park, lui lo chiama Luna Park, di Bagno a Ripoli. Una posizione molto forte che tu hai preso anche rispetto al Franchi.
Sì, io ho detto che fino a che la Fiorentina non presenterà pubbliche scuse a Matteini, a questo punto mi aspetto fino a mai, non rimetterò piede allo Stadio Franchi, sia per solidarietà al collega, sia perché francamente se c'è una divisione fra giornalisti graditi e giornalisti sgraditi, io non voglio essere un giornalista gradito, io voglio essere un giornalista punto. Se la Fiorentina ha deciso di fare una lista fra giornalisti graditi e sgraditi, io mi metto automaticamente fuori, non voglio essere nessuna delle due, quindi serenamente vedrò la Fiorentina in TV.
Lapidario ma quanto mai esplicativo in quella che è una posizione che poi ha tutta una procedura anche in ambito deontologico rispetto a quanto accaduto e che avrà il suo corso. Sicuramente è stata una bruttissima pagina di vigilia rispetto a un'apertura che doveva essere a 360 gradi, anche in particolar modo ci viene ricordato agli abitanti di Bagno a Ripoli, ci chiedevano perché il sindaco non ha fatto un open day per la cittadinanza per socializzare insomma con questa realtà prima di aprirla con tagli del nastro, VIP e quant'altro.
Vabbè, queste sono questioni che dovrebbe discutere il sindaco con la cittadinanza. È chiaro che oggi è una giornata straordinaria, il giorno dell'inaugurazione è una tappa a sé, ciò non toglie che poi il Viola Park non possa essere aperto alla cittadinanza. Non dobbiamo dimenticare anche quelle difficoltà di ubicazione di viabilità che sono state giustamente ricordate nel corso del collegamento col sindaco, quindi io credo che l'evento di questa sera abbia necessità di essere particolarmente calibrato, un evento aperto a tutta la cittadinanza sarebbe stato veramente difficile da sostenere.
Ti sollecito invece su notizie che abbiamo appreso in queste ore. L'ufficialità dell'Euro 2032 che si svolgerà in Italia e Turchia è stata l'occasione per il sindaco Nardella di pigiare l'acceleratore sul dovere di procedere con il progetto del nuovo Stadio Franchi. Che scenari intravedi?
Ma che l'europeo venga in Italia, fra l'altro, con una organizzazione condivisa era una cosa nota, il fatto che comunque sia condivisa diminuisce il numero di partite, diminuisce la necessità delle sedi, o meglio ciascuna sede dovrà accontentarsi di un numero inferiore di partite. Che il sindaco Nardella continui a sperare in una opportunità esterna, in questo caso l'europeo del 2032, per dare un colpo di acceleratore sullo stadio, testimonia soltanto che il sindaco Nardella continua ad essere abbastanza disperato. Tra l'altro, dato che si parla del 2032, ricordo che una delle tante sparate del sindaco era l'Olimpiade condivisa fra Firenze e Bologna del 2032. Io questa cosa gliela ricorderei giusto per sapere che fine abbia fatto questo progetto, così magari ci facciamo qualche risata.
Invece non so se hai già letto l'intervista a Casamonti sulla Nazione, l'archistar dello sport, virgolettato, servono stadi multifunzione, occhio, il 2032 è dietro l'angolo, dice lui, e parla di vantaggio rispetto all'avere un progetto Franchi già pronto, ma bisogna correre. Il problema di Firenze è che si fanno progetti ma poi non si realizzano.
Ma credo che questo sia un problema italiano, non soltanto di Firenze. C'è un certo conservatorismo intorno alla prospettiva di fare nuovi stadi, però io vedo anche il rischio opposto: presentare l'idea e la progettualità dei nuovi stadi come una panacea per il sistema calcistico e sportivo italiano e per i nostri sistemi urbani. Gli stadi, nuovi o vecchi che siano, sono impianti di estremo impatto e vanno calibrati con grande attenzione, quindi io ci andrei sempre cauto nel presentare i nuovi stadi come delle opportunità di sviluppo possono essere anche delle straordinarie pietre al collo per il sistema urbano. Quindi guarderei un po' al bilanciamento fra pro e contro.
E allora grazie per queste riflessioni, averle condivise con noi. Grazie a Pippo Russo, buona giornata.
Grazie a voi, ciao.
Questa l'ho capita, questo pezzo l'ho capito perché me l'hai messo. Munir mi dice qualcosa a che fare con un calciatore marocchino.
Sì, so, poi ovviamente io non so altro perché sai che io sono l'unico che non segue il calcio e quindi.
Ma non è vero,
Sono uno dei pochissimi, però sai.
E poi Sex Pistols, il titolo?
Il nome del gruppo che appunto fa.
Ah, del gruppo,
è chiaro. Fa riferimento naturalmente al grande Bruno Pizzo, questo lo conoscono tutti, insomma, voce storica.
Certo,
no?
Certo. Questo lo ricordo anch'io, nelle domeniche sportive in particolar modo. E torniamo al vintage, Broppolo, portami avanti per favore.
Porto avanti, ma certo.
Allora, messaggi al 342-8104-111, alcune vostre riflessioni. Buongiorno, si fanno zone di grande affluenza al pubblico ma non si pensa mai alla viabilità ferma agli anni 70, vedi Ponte all'Indiano, quello di Rovezzano, ci scrive Paolo. La questione della viabilità secondo me sarà veramente un nodo che solo alla prova dei fatti poi mostrerà tutte quelle che sono sono le fragilità di un territorio impattato anche sul fronte autostradale, come ci sottolineava il sindaco Casini. E poi a Bagno a Ripoli abbiamo il Viola Park, in compenso non abbiamo nemmeno una piscina o qualsivoglia impianto comunale. Non poteva essere l'occasione per farselo fare, visto che apparentemente non c'erano problemi di soldi, come contropartita, diciamo, ma intanto hanno avuto tanti oneri di urbanizzazione. Certo, forse con questo si potrebbe pensare, ci torneremo, è uno spunto interessante, perché il fatto che non ci sia una piscina a Bagno a Ripoli io non lo sapevo, e non mi sembra possibile rispetto, insomma, alle strutture sportive per le attività, insomma, dei giovani del territorio. E poi ci sottolineate che non si chiama Viola Park ma Rocco Benito Commisso Training Center. Ora io la dicitura esatta di Rocco B Commisso Viola Park mi sembrava questa, ma andremo a verificare. Comunque, in sintesi, è il Viola Park. C'era della polemica, lo so, in questo messaggio, ma insomma andiamo avanti. Ci scrivono: Mirko, ci fai ballare davanti al caffè. Anch'io davanti al microfono, insomma, avevo i miei movimenti. Sono le 8:59, pausa pubblicitaria, poi torniamo, e oggi torniamo con l'appuntamento con la FISAC CGL, dunque l'angolo rosso.
Sweet, sweet, sweet aroma. Cerchi CBD di qualità? Da Uidiamo trovi erba legale, oli e molto altro proveniente da produttori italiani eccellenti e appassionati, selezionati con cura. Consegniamo in un'ora dal tuo ordine a Firenze, tutti i giorni da mezzogiorno a mezzanotte, a Bagno a Ripoli, Fiesole, Scandicci e Sesto Fiorentino in giornata, e spediamo in tutta Italia in 24 ore. Scopri le offerte su uidiamo.it. Uidiamo Delivery, cacciatori di fiori, qualità superiori. Controradio Social Club. Arte, cultura, spettacolo, cibo, grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci del Controradio Club. Anish Kapoor, Untrue, Unreal. Nuova visita guidata a Palazzo Strozzi in esclusiva per i soci. Un percorso tra installazioni monumentali, ambienti intimi e forme conturbanti. Un dialogo coinvolgente tra l'arte di Anish Kapoor, l'architettura e il pubblico di Palazzo Strozzi. Anish Kapoor, Untrue, Unreal. Sabato 21 ottobre alle 11. Visita guidata, biglietto e auricolari scontati a 13 euro. Prenota a club@controradio.it. Info 055 73 99970.
Il viaggio è in partenza per dicembre e se sei interessato informati subito, si sono aggiunti 4 posti. Da Belém a Manaus, la crociera sul Rio Negro con gli avvistamenti della fauna locale e la visita della capitale Brasilia e molto altro. Brasile, un viaggio memorabile immerso nel più grande ecosistema del pianeta, la foresta amazzonica. Dal 4 al 14 dicembre organizzato da Controradio e Controradio Club. Info banner Brasile sul sito controradio.it.
Controradio.
Yesterday, but again you were around.
L'Angolo Rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
Per questa puntata di Angolo Rosso saluto subito i nostri ospiti in collegamento. Sabrina Marricchi, componente segreteria regionale Fisac Toscana, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno.
E Marco Cimini, RSA Nexi Payments, sede di Siena. Buongiorno Cimini. Non lo sentiamo da un punto di vista, non so se non ha attivo
il... Buongiorno a tutti.
Eccoci, eccoci. Allora,
ci sono.
Partiamo Marricchi da dove ci eravamo lasciati, ovvero dalla mobilitazione, la via maestra insieme per la Costituzione. Avevamo dato tutti i particolari sulla partecipazione che poi si è confermata larghissima a Roma, oltre 100 le organizzazioni e le associazioni che hanno sostenuto la mobilitazione insieme alla CGIL. Che bilancio fa il sindacato?
Beh, il bilancio è senz'altro molto positivo, è stata davvero una bellissima giornata di lotta, è stata una giornata in cui le persone collettivamente hanno dimostrato di voler uscire da questo stato di crisi sociale che spesso richiude nella rassegnazione, ma collettivamente, quindi lottando tutti insieme. È stata una giornata che costituisce una tappa che è partita comunque con un percorso di tante assemblee. In Toscana sono state circa 3.500, dove i lavoratori e le lavoratrici, ma anche i pensionati e le pensionate, hanno potuto confrontarsi sui temi della nostra piattaforma, che peraltro è stata votata all'unanimità, e infatti la partecipazione poi non ha deluso. Io ci tengo a dire che la piazza di Roma è stata un momento molto importante, ma si inserisce all'interno di una mobilitazione europea. Infatti il sindacato europeo sta portando avanti appunto una lotta contro diciamo le politiche, contro le politiche dell'austerità, che sia diciamo invece a favore appunto di un aumento dei salari, di un aumento delle pensioni, che porti un'occupazione giovanile piena e non soltanto precaria, e che superi ad esempio anche il divario salariale che c'è tra uomini e donne, quindi proponendo un modello di sviluppo di questo tipo. In Italia, come hai ricordato tu, la manifestazione è stata chiamata la Via Maestra, no? Insieme per la Costituzione, perché nella Costituzione ci sono già le fondamenta della nostra idea di democrazia e di società: c'è la centralità del lavoro, c'è l'uguaglianza di tutti i cittadini e le cittadine attraverso un'esigibilità reale dei diritti sociali e civili, e c'è la previsione di una retribuzione che possa consentire una vita dignitosa. Quindi noi riteniamo appunto che la Costituzione vada soltanto attuata. Oggi invece il governo sta facendo delle scelte che vanno in direzione opposta, e quindi vediamo appunto mettere in campo il disegno dell'autonomia differenziata. Non c'è favorevolezza al progetto del salario minimo, non c'è una vera lotta all'evasione fiscale, quindi chiaramente noi siamo in attesa di risposte del tutto diverse, e questo è il motivo per cui questa mobilitazione è destinata a proseguire con ogni strumento di lotta a nostra disposizione, non è escluso ovviamente neanche lo sciopero generale.
E naturalmente daremo aggiornamenti, lo racconteremo, affronteremo via via tutti i vari aspetti politico, economico, sociali, naturalmente lavorativi, e vogliamo affrontare un focus adesso che ha a che fare con Gruppo Nexi insieme a Cimini. Gruppo Nexi, che è la paytech che offre servizi e infrastrutture per il pagamento digitale per banche, aziende, ma anche istituzioni e pubblica amministrazione, ne cito alcune, insomma Intesa San Paolo, Unicredit, MPS, se PagoPa, che quasi tutti noi insomma conoscono ed usano. Ecco, gestisce pagamenti elettronici, POS, ATM e quant'altro, secondo player a livello europeo, vicinissimo come quote di mercato alla francese Worldline. Ci fa un quadro del contesto toscano? È presente in due sedi, a Firenze e a Siena, se non sbaglio, circa 130 dipendenti. Ecco, per il gruppo, per il polo regionale, che prospettive ci sono?
Beh, allora proverò a essere il più sintetico possibile, anche perché come dire, entrare così nel dettaglio è un po' difficile. Le prospettive è particolare, è veramente particolare riuscire a trovare delle prospettive in questo gruppo, soprattutto a livello toscano, in quanto allora Intanto partiamo col dire che le nostre sedi sono tecnicamente in vendita e noi dovremmo, che attualmente sono di proprietà, e dovremmo andare in locazione. Già questo ci mette un po', come dire, mette il lavoratore un pochino sul piano dell'essere precari, di aumentare la precarietà. Secondariamente noi non vediamo nuove assunzioni in Toscana, assolutamente. C'è stato, sì, secondo neanche, vedete, una mano, non anche troppe, per contare il numero di assunzioni negli ultimi 4 anni. E nel frattempo abbiamo avuto pensionamenti, abbiamo avuto persone che hanno cambiato lavoro e non sono state sostituite, anche persone di una certa professionalità. In tutto questo, diciamo, abbiamo avuto anche poche rassicurazioni dall'azienda, perché per esempio il discorso della vendita degli immobili l'abbiamo saputo trovandoci gli agenti immobiliari nelle sedi. Noi come sindacato non abbiamo saputo niente. E le risposte tardive dell'azienda sono state sì, ma tanto per Firenze troveremo qualcosa nel comune, per Siena tranquilli che rimarrete in locazione nell'attuale sede, poi tanto c'è lo smart working, per cui insomma in qualche maniera si farà. Vedendo anche le certificazioni verdi e quant'altro, le dette per la mobilità sostenibile e quant'altro, insomma, un po' di preoccupazioni.
Certo, è evidente, immaginabile. Ricordiamo che questi 130 dipendenti in gran parte, ma non tutti, sono impiegati nel settore ATM. Dal punto di vista dell'utenza sappiamo quanto è aumentato, no? L'uso di questi strumenti li troviamo ad ogni angolo di strada. Pensare che dietro a tutto questo ci siano dei lavoratori con tali incertezze, Cimini, è un elemento di informazione che ci dà e che ci restituisce importante. Si va verso uno sciopero?
Ma lo sciopero no, quello l'abbiamo rischiato a giugno con il contratto integrativo aziendale, l'avevamo già deciso, erano già decise le date, avevamo fatto tutto il percorso attraverso la camera di cosiddetta camera di raffreddamento in ABI e quant'altro. All'ultimo momento l'azienda, evidentemente tirata per la giacchetta da ABI e dalle altre banche, ci ha dato tutto quello che chiedevamo noi nel contratto integrativo, per cui diciamo è stata una grande vittoria per il sindacato e soprattutto per, mi sento di dirlo, per la FISAC, in quanto sindacato maggioritario siamo stati poi quelli noi che abbiamo battuto i pugni anche per andare allo scontro con l'azienda, ci sentivamo abbastanza forti per poterlo fare e quindi abbiamo raggiunto.
Quindi adesso servono risposte innanzitutto rispetto alle strutture.
Rispetto alle strutture, ma soprattutto rispetto a un piano industriale, perché l'altro piano che appunto ci rende precari, noi non abbiamo un piano industriale, cioè noi siamo gestiti fondamentalmente da dei fondi speculativi per i quali il piano industriale non è importante. Questo è, ma senza un piano industriale noi lavoratori, non, ma anche noi come rappresentanti, non sappiamo qual è la direzione verso la quale andiamo, verso la quale ci dirigiamo. Senza sapere la direzione, qui ogni mese passa un treno nuovo e noi non sappiamo quello che potrà succedere, e siamo dipendenti, non siamo grandi manager che guadagnano centinaia di migliaia di euro o milioni di euro all'anno. Noi insomma del nostro lavoro ci campiamo e dobbiamo camparci personalmente per i prossimi 25 anni, a quanto dice l'INPS, per cui insomma le preoccupazioni ci sono tutte.
È chiaro, è evidente, e la cornice che lei fa per il vostro settore, la vostra situazione, mancanza di un piano industriale e fondi speculativi che non danno risposte al riguardo, è ahimè tristemente replicato in vari contesti come risposte che noi raccogliamo nelle varie vertenze. Ma veniamo adesso in conclusione ad un altro aspetto che vogliamo affrontare in questa puntata dell'Angolo Rosso. Parliamo dell'aggiornamento al documento di economia e finanza, il NADEF, la nota di aggiornamento approvata dal Consiglio dei Ministri a fine settembre, la prima totalmente ascrivibile al governo Meloni. Che valutazione ne date, Sabrina Marricchi?
Beh, allora, la valutazione non può senz'altro essere positiva, perché questa nota praticamente fa un'operazione per cui viene aumentato il deficit, che arriva per il 2024 a circa il 4,3% del prodotto interno lordo, e questo significa creare, diciamo così, una disponibilità di circa 15 miliardi per la legge di bilancio, che presumibilmente andranno a costituire circa la metà della manovra, che dovrebbe essere intorno appunto ai 30 miliardi. Questa operazione è resa possibile da vari elementi, tra cui ad esempio il fatto che Eurostat si è pronunciata sulla contabilizzazione degli effetti dei bonus edilizi, che devono essere appunto, devono pesare tutti entro l'esercizio del 2023. Fare delle politiche finanziarie, diciamo, in deficit è rischioso per i governi europei, compreso per quello italiano, perché per il 2023 per fortuna vige ancora la deroga al patto di stabilità, ma non è appunto certo quali saranno poi i futuri sviluppi in questo senso a partire dal 2024. Ad ogni modo, quindi si trova insomma una disponibilità che diversamente sarebbe stata difficile da trovare, visto che le stime di crescita per il 2024, che sono comunque considerate ottimistiche ma in realtà sono abbastanza contenute, parlano di un più 1,2% del prodotto interno lordo. E diciamo questo deficit però sostanzialmente significa nuovo debito e quindi più interessi anche da pagare. Per il prossimo anno l'Italia si troverà a dover piazzare 140 miliardi in più di titoli del proprio debito rispetto alle naturali scadenze, questo perché BCE ha smesso di comprare il debito pubblico italiano e non fornisce neanche più a Banca d'Italia le risorse per farlo, e quindi l'Italia da questo punto di vista è nelle mani del mercato, quindi di compratori italiani e internazionali, che chiaramente diciamo a fronte insomma dei loro investimenti richiedono il pagamento di interessi, che è sempre in aumento. Basti pensare che ad esempio il rendimento del BOT semestrale è il 4% e molto vicino a quello del BTP decennale, che è intorno al 5%, quindi questo significa che chi presta denaro a breve termine percepisce un rischio molto simile a chi invece appunto presta denaro a 10 anni, quindi come se il mercato si attendesse di rischi dall'Italia a breve termine. E quindi si affacciano un po', no? il rischio che si torni a delle politiche di rigore che sono a tutto svantaggio dei redditi più bassi. Ugualmente l'inflazione, che comunque si mantiene elevata, e il consolidarsi dell'aumento dei prezzi vanno a impattare principalmente sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi che vengono pagati dalle imprese. Quindi la manovra, diciamo, da presumibilmente 30 miliardi potrebbe non bastare a affrontare questo scenario, e quindi la ricetta che viene proposta nella NADEF è quella delle privatizzazioni per circa 20 miliardi, quindi uscita dalle partecipazioni e dismissione dei beni pubblici. Tanto per fare un esempio, per rimanere nel nostro settore, è di pochi giorni fa la notizia che è stato avviato un percorso per dare all'incarico a consulenti legali e finanziari di affiancare il Ministero dell'Economia e delle Finanze per individuare le migliori modalità di dismissione della partecipazione di controllo da Montepaschi, quindi anche questa è una ricetta che ovviamente ci vede del tutto sfavorevoli. Giusto per citare i punti più importanti, si prevede un taglio fondamentalmente della spesa prevista per il sistema sanitario nazionale. Abbiamo visto che nel 2020, per affrontare le conseguenze della pandemia, si era arrivati a un 7,4% del PIL come spesa sanitaria, che si riduce addirittura per il 2024 un 6,2%, che va ulteriormente in riduzione fino ad arrivare a un 6,1% nel 2026. Questo fondamentalmente significa privatizzare il diritto alla salute. Già oggi sappiamo che circa 4 milioni di italiani rinunciano alle cure, e diciamo, portando avanti questo tipo di scelta si mettono in discussione i principi fondamentali del diritto alla salute, l'uguaglianza, la possibilità per tutti di accedere appunto al sistema sanitario pubblico. Cito soltanto altre due cose che reputo abbastanza rilevanti. Sì. Nella NADEF non compare il termine donna, non compare l'aggettivo femminile, non ci sono previsioni di spesa a favore delle politiche di genere, quindi del superamento del gap salariale tra uomini e donne. Si parla soltanto di misure a sostegno della maternità nei primi anni di vita del bambino, che secondo noi invece più opportunamente dovrebbero essere a favore della genitorialità. Inoltre, per quanto riguarda la transizione green, quindi insomma le questioni climatiche, non ci sono previsioni di spesa diciamo che prevedano la messa in sicurezza del territorio dagli eventi estremi, che ormai in realtà sono sempre più frequenti, e anche da un punto di vista strategico mancano diciamo quegli investimenti necessari per superare veramente, insomma, l'utilizzo delle fonti fossili.
Quindi se posso sintetizzare in conclusione, non chiedete la manovra per i mercati, ma rivendicate una manovra per i lavoratori, le lavoratrici, dicevamo appunto, i pensionati, i precari, le giovani generazioni. Il problema è di spostare l'attenzione dal debito pubblico, dal numeratore, ma il PIL, insomma, che sta andando giù, come raccontavamo. E allora torneremo sicuramente su questo, approfondiremo attraverso le varie puntate della FISAC CGL. Io nel frattempo ringrazio i nostri ospiti di questa puntata, Sabrina Marricchi per la segreteria regionale di FISAC e Marco Cimini per l'RSA Nexi Payments con sede a Siena. Grazie, buona giornata e buon lavoro a entrambi.
Grazie a voi.
A tutti, giornata. Grazie a voi.
L'Angolo Rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio a cura di FISAC CGL.
Nove e 22 minuti, Roppolo, si va di là, si va in redazione.
Sì, cambio console.
Cambio console, andiamo a innanzitutto produrre quelli che sono i podcast, grazie anche all'aiuto di Mirko Roppolo, che potete riascoltare delle nostre interviste, delle nostre trasmissioni, se ve le siete perse o volete approfondire alcuni degli argomenti che abbiamo trattato. E poi naturalmente ci portiamo avanti con l'aggiornamento delle notizie in tempo reale alle 13, il GR regionale alle 18:15, l'inizio della fascia serale di Newsline. Questa mattina, come sempre, tutte le mattine alle 10, ormai ha preso l'abitudine, Silvano arriva con Benedetto Ferrara, dunque non perdetelo, e noi ci risentiamo domattina a Newsline. Da Chiara Brilli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.